Penultimo tassello del nostro dossier dedicato alla danza e al suo rapporto con la tradizione e la reinvenzione. L'occasione è il Lugano Dance Project, che partirà il 10 giugno portando a Lugano la danza contemporanea di tutto il mondo. Io vi invito ad andare a vedere il programma sul sito dell'AC per farvi un'idea delle artiste e degli interpreti coinvolti nel festival, che quest'anno ruota attorno al tema dell'eredità. Ad ogni modo, oggi cercheremo proprio di riflettere su alcune questioni che investono quindi la relazione tra l'eredità e la danza. Ne parliamo con la nostra ospite Caterina Di Rienzo. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Lei ha insegnato in diverse università, per esempio all'Università degli Studi Roma 3, si occupa di estetica, di fenomenologia delle arti, di teorie della danza, del corpo e della performance. Tra le sue diverse pubblicazioni cito almeno Per una filosofia della danza, Danza, Corpo, Chair, uscita in seconda edizione nel 2019 per Mimesis. Allora, dal momento che il tema del festival è il rapporto tra la danza e la riflessione sulla trasmissione culturale, forse non possiamo che, insomma, partire da qua. La danza, rispetto alle altre forme artistiche, non produce materialità che permane, come per esempio può farlo, non so, il cinema oppure la letteratura, ma è un'arte che di per sé vive in una dimensione effimera. Come si trasmette allora ciò che per sua natura è all'apparenza destinato a dissolversi?
Sì, grazie della domanda, molto interessante. Diciamo che dal mio punto di vista, quello sul quale ho riflettuto più a lungo, diciamo che questa trasmissione immateriale della danza, proprio perché è un'arte senza oggetto ed è anche un'arte senza logos, non perché non abbia un significato, ma perché evidentemente non si fa con il logos, no? Con le parole. Quindi diciamo che pensare questa dimensione di trasmissione, di eredità, di memoria della danza, è interessante collegarlo proprio all'aspetto della danza che ci appare più evidente, cioè la sua visibilità. Quindi ci sono, come dire, possiamo considerare due lati della questione: la visibilità della danza, appunto, non si rapprende nell'oggetto, non si rapprende nelle cose, e però al tempo stesso non si esaurisce in ciò che si vede. Quindi la danza è un'arte della visibilità che intrattiene, proprio per la sua costitutiva, diciamo, assenza di oggetto, che intrattiene una relazione con ciò che è invisibile. Potremmo pensare la danza come una luce visibile intorno a cui ruotano delle zone oscure, delle zone d'ombra, appunto invisibili. La danza è quasi, potremmo dire, un corpo momentaneo che rimanda a un corpo virtuale, nel senso di potenziale, ricco di possibilità, un corpo glorioso, invisibile, dentro lo stesso corpo visibile. Quindi la danza ha questa grande e singolare capacità di farci vedere attraverso un corpo ciò che supera il visibile e tuttavia non è al di là di esso. Che cosa vuol significare questo? Cioè che quello che noi vediamo nella danza, proprio perché è consegnato alla sparizione e alla perdita, quello che noi vediamo davvero di visibile non si sostanzia nello spettacolo, non si esaurisce nella visione spettacolare, ma ciò che vediamo nella danza come punto massimo della, diciamo, della sua forma visibile, non sta nella rappresentazione spettacolare, ma proprio in ciò che noi non possiamo rappresentare, cioè non ci sono oggetti, non ci sono cose da rappresentare, da imitare, da riproporre, ma possiamo osservare nella danza questa, diciamo, irrappresentabilità dell'invisibile. Quindi la danza ci dà la possibilità di incarnare l'invisibile, di vederne dei suoi equivalenti nel corpo. Quindi la danza è una sorta di sistema di analogie dell'invisibile che ci fa vedere che cosa? Le linee di forza, le dimensioni, i livelli del reale, questi invisibili che rendono possibile però la visibilità stessa del mondo che noi vediamo. Quindi la danza fa esistere delle immagini dell'invisibile, la danza danza l'invisibile, e questo, diciamo, sì, modo singolare di declinare ciò che vediamo della danza, se, dal mio punto di vista, c'è un secondo aspetto proprio legato all'eredità, legato alla trasmissione, alla memoria, perché potremmo dire che la visibilità particolare della danza si installa nella visibilità totale del mondo, non solo come qualcosa che abbiamo visto, ma come qualcosa che resta vivo, e questa sua vita trasforma appunto il processo di nascita, sviluppo e sparizione del gesto, no? Perché il gesto è consegnato alla disparizione, alla dissolvenza, all'impermanenza, ma questa, diciamo, visibilità del gesto continua in una visibilità segreta che appunto continua nella invisibilità stessa del visibile.
Tra l'altro, in un mondo che possiamo perlomeno chiamare molto materialista, è rincuorante incontrare un'esperienza come quella della danza, che allora diciamo gioisce di questa impermanenza e anche dell'invisibilità che può emergere anche oltre ciò che noi appunto possiamo percepire come puramente visibile. Ma come cambia il concetto di memoria quando ciò che viene trasmesso non è quindi un oggetto della materia, ma una pratica vivente delle relazioni dei corpi?
Sì, diciamo che è proprio questa caratteristica, quella che lei ha giustamente chiamato come una gioia della sparizione, una celebrazione della perdita, ma non è qualcosa di funereo, un cordoglio splendente, lo splendore dell'assenza, che proprio ci costringe a vedere la sparizione e l'assenza non come dei momenti inconsistenti, ma come degli elementi riscattati. Quindi la danza ricolloca la anoggettualità, la mancanza di oggetti, li ricolloca questi momenti impermanenti e trova loro un senso nell'esistenza dell'uomo. Quindi la danza è come se appunto fosse una sorta di simultaneità di presente, passato e futuro, che possiamo cogliere nella vita della sua visibilità, pensando appunto che la danza non si consuma nella visibilità diretta di ciò che accade, ma resta come un'assenza che conta nel mondo, che custodisce la traccia di un passaggio che resta inscritto per sempre nella memoria del mondo. E quindi mi aggancio a quello che diceva lei, è davvero interessante riflettere su questo aspetto proprio oggi che siamo nella performance totale della realtà digitale, virtuale, artificiale, dove tutto è visibile, troppo è visibile, tutto è a portata di mano, di touch, e la danza ci aiuta a recuperare la qualità delle cose che non si possono possedere, che non si possono avere, ma che compaiono, scompaiono, poi riappaiono, magicamente restano, permangono, non come oggetti da possedere, da avere, ma come qualcosa d'altro da vedere, un evento appunto in cui potremmo dire si confondono e si fondono tutti i presenti del mondo, quelli già stati, quelli che sono e quelli che saranno. Quindi diciamo che da un punto di vista potremmo anche dire che se la danza contemporanea rompe con la danza precedente, in questa rottura che è ovviamente è stata sottolineata ed è come dire, da assumere, no? Come dato di superamento del precedente della danza contemporanea, in realtà però non c'è dal mio punto di vista una vera contraddizione, perché è come se la danza rivelasse qualcosa che ha sempre fatto. Tutta la danza, ogni danza non ha mai smesso di essere l'atto di apparizione dei corpi del passato, del presente e dei possibili futuri, e questo che resta della danza.
Io prima ho usato la parola corpo, però so che lei nel suo saggio uscito per Mimesis, per una filosofia della danza, danza, corpo, cer, usa proprio questa espressione, cer, che riprende dalla filosofia di Merleau-Ponty. E dato che appunto stiamo parlando del rapporto anche tra ripresa e rottura della tradizione, l'idea di cer può aiutare a rifondare il paradigma della danza a partire da un'immagine diversa del corpo. Quale, di Rienzo?
Esatto, sì, la danza si fa col corpo, ma al tempo stesso potremmo dire che attraverso il corpo ci porta fuori dal corpo, come sostanza definita, come ente circoscritto, come corpo di qualcuno, perché la danza ci porta nel mondo fatto di altri corpi e di altre vite. Quindi l'idea è stata quella di diciamo leggere la danza contemporanea come un processo, come una pratica che ha portato il corpo oltre il limite del corpo proprio, del corpo di un soggetto, del corpo singolare di qualcuno, e quindi ha aperto un nuovo corso teorico che appunto ci rende possibile di rimetterla in discussione, di rimetterne in discussione lo statuto come arte puramente corporea, cioè che si origina e termina nel corpo di un soggetto, perché la danza in realtà, anche se si serve del corpo, non muove solo il corpo, ma qualcosa di più enigmatico, che è quello che lei ha appena menzionato, cioè il concetto di share. Teorizzata dal filosofo Maurice Merleau-Ponty, che appunto un corpo, diciamo, è un tessuto universale, è un tessuto, diciamo, delle entrate e delle uscite dai nostri corpi, dai corpi delle cose, dai corpi degli altri, in cui noi passiamo, diventiamo altro, ridiventiamo noi, senza che questo sia, diciamo, né una contraddizione né una confusione, ma una nuova possibilità di relazione. Quindi noi possiamo leggere la danza contemporanea nel suo passaggio oltre il corpo, per come è stato inteso dalla tradizione occidentale, e possiamo decifrare appunto la profonda mutazione avvenuta nella danza contemporanea attraverso queste, diciamo, molteplici direzioni aperte dalla dimensione del carnale, no? Della share, come che non è una cosa materiale, ma è più un sistema delle relazioni che ci sono tra noi, il mondo e gli altri.
Allora, io intanto mi sono fatta un piccolo archivio delle espressioni da trattenere, da conservare, emerse in questa intervista. Arte di scomparire come gioia, la danza, tessuto universale, il corpo come tessuto universale. Grazie alla nostra ospite di questo quarto momento del dossier di Alphaville della settimana, la filosofa Caterina Di Rienzo. Ricordo ancora il titolo del suo saggio, Per una filosofia della danza, Danza, Corpo, Share, uscito nel 2019 con un'edizione di Mimesis. Una edizione ampliata. Domani ultimo appuntamento con il dossier. Grazie, a presto, risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.